acá. Vos, Faberí.
Allora, non so se avete notato, sul sito ho messo la scelta delle fermentazioni. La scelta si è basata su un criterio misto, non è che c'erano alcune presentazioni vostre che erano fatte molto bene, ma erano, diciamo, meno correlate con il tema del corso. Allora ho scelto tre cose che secondo me integrano quello che abbiamo fatto, cioè che fanno corpo unico con le cose che abbiamo fatto, per cui ho scelto il paper del genoma delle api, il metilomo delle api, che dava tutto sommato così presenta una situazione molto carina in cui il pattern di metilazione cambia molto tra le varie forme di api, tra le aziende, eccetera, che fa vedere come ci sia una relazione stretta tra queste due cose. Poi ho scelto l'altro paper, quello che hanno fatto recentemente i ragazzi qua, che era un paper di ChIP-seq sostanzialmente, quindi con localizzazione di fattori di trascrizione, sembrava adatto alla vicenda. E poi c'è un paper invece che hanno fatto dei biotecnologi, che oggi non ci sono biotecnologi, ne so uno, spero. Ah, anche lei, siete voi che avete fatto quel paper lì, scusi, non lo vedo. Esatto, fantastico, che è quello che abbiamo discusso anche velocemente a lezione, sulla relazione tra le modificazioni istoniche e lo splicing. Quindi così ci ripassa anche un po' tutta la storia. Questo lo farete venerdì mattina, state nei tempi, mi raccomando, quindi rivedetevi la lezione, se siete andati lunghi tagliate delle foto, in modo da stare nei 30-35 minuti massimo, va bene? Ripeto, quello che dicono loro fa parte del corso, quindi seguite. Va bene, allora... come al solito rivediamo cosa abbiamo visto la lezione scorsa, cioè lunedì. Il lunedì abbiamo imparato queste cose che vi ho messo qua. Cioè, abbiamo Allora, abbiamo imparato prima di tutto che ci sono, in un RNA ci sono parecchie piccole sequenze che stanno sia nel primo TR, che possono regolare la cosiddetta velocità di turnover, cioè la degradazione. Abbiamo anche guardato un lavoro in cui avevate visto che avevamo cercato tutti gli RNA messaggeri legati da una proteina di regolazione, per far vedere come queste proteine in realtà regolano moltissimi messaggeri tutti insieme. E poi abbiamo visto un'altra cosa, cioè la conclusione era che una delle caratteristiche principali di questi elementi CIS che sono presenti nei messaggeri sono molto spesso delle piccolissime sequenze, molto spesso degenerate, quindi con una conservazione di formato minima, e il trucco è che invece le proteine che leggono, cioè che si accorgono di queste sequenze, sono di solito proteine che contengono dei binding domain multipli, cioè tanti moduli di riconoscimento, per cui in realtà il riconoscimento viene fatto con una sorta di cooperazione tra diversi domini che riconoscono piccoli motivi. Questo era un po' il contenuto della ricerca. Ok? Questo è illustrato in maniera spettacolare da un lavoro che avevo sperato che qualcuno di voi scegliesse, la scienza, che è uscito ad aprile di quest'anno, in cui hanno fatto una di queste tecniche di click, che avete capito cos'è, no? Crosslink tra proteina RNA e poi immunoprecipitazione e identificazione di tutti questi RNA qua, e in cui hanno fatto un'analisi sistematica di tutti questi di queste proteine, con molte proteine, adesso non vado dentro, ma vi faccio vedere solo l'esempio di una di queste, che è questa IGF-2BP1, che vorrebbe dire insulin like growth factor 2 binding protein 1, che è una proteina che originariamente si pensava che fosse una proteina su una via di trasduzione del segnale, invece è un regolatore di RNA. E questa è solo la tecnica del cross-linking che hanno fatto. Loro praticamente hanno usato un derivativo cross-linkabile dell'uridina, per cui hanno marcato le cellule con questo derivato della tiuridina. E dopo un po' l'hanno cross-linkato con l'irradiazione UV, d'accordo, in modo che le proteine stessero direttamente cross-linkate con i messaggeri. Poi questi li hanno risolti, digerito tutto quello che non è coperto dalla proteina con un RNAsi, e poi hanno fatto il Solexa 5, quindi hanno sequenziato tutto quello che c'era. Okay? E guardate, queste proteine qua, vedete, sono tre proteine nell'uomo, TGF2, BP1, BP2, BP3. Sono proteine, come vedete, complessissime, perché contengono due motivi del tipo RRM, vedete, di questo blu, e poi tre motivi del tipo KH, che sono un altro dei domini che lega l'RNA. Quindi praticamente sono proteine che sono formate dalla giusta posizione di questa proteina. Quando hanno fatto l'immunoprecipitato, sono andati a vedere come sono fatti questi elementi, vedete che questi elementi sono estremamente piccoli. Guardate, questo qui è il consensus di TGF2 BP1, cioè praticamente sono tre lettere. E questo qui è il BP2, di nuovo tre lettere, perché è la quarta praticamente degenerata. L'elemento che salta fuori per il BP3 addirittura sono due lettere frequenti, le altre molto poco. Questo è un esempio di due, tre primi UTR di due geni che sono regolati da queste proteine. Vedete come questi domini sono ripetuti, in questo caso due volte, in questo caso tre volte, però sono domini molto piccoli. Quindi bisogna proprio pensare alla proteina con tutti i suoi domini, ognuno di questi va a leggere una piccola sequenza. Un esempio, diciamo, che illustra molto bene questo concetto. Dall'altra parte. Okay. L'ultima cosa che abbiamo imparato qua sotto è che il microRNA target molto spesso è, diciamo, gli elementi di legame di queste proteine che regolano gli RNA sono spesso accompagnati anche da microRNA target. Infatti vi avevo raccontato la storiella di questo PUF2 che era richiesto, abbiamo fatto vedere l'alsa di questo lavoro, che è richiesto per l'azione di un microRNA. E nello stesso tempo, per esempio, un altro dei lavori che di cui non abbiamo discusso è questo. Vedete, per esempio, c'è un'altra RNA binding protein che si chiama BDNB1 che è stata trovata in inibire l'azione di un microRNA. Quindi praticamente c'è un sito, non ve lo racconto tutto, ma c'è un sito che lega su alcuni geni, c'è un sito che lega questo DNB1 che è sovrapposto a un sito di RNA. Quindi ovviamente se si lega la proteina non si può essere in RNA. Quindi c'è una regolazione mista. Questi sono più o meno le cose che abbiamo raccontato l'altra volta, e ovviamente quello che guardiamo oggi è l'ultima fase, cioè chiaramente l'ultima classe di importantissima di regolatori del turnover dell'RNA, come già sapete, sono chiaramente i microRNA. I microRNA li abbiamo già discussi varie volte, quindi vi rimando alla lezione del 3 dicembre, poi del 15 dicembre per le cose di tipo generale. Invece oggi cosa facciamo? Non guardiamo più chiaramente come funziona nei MIR, ma guardiamo due aspetti di tipo regolativo. Cioè, uno, che cos'è che riconoscono i MIR? Cioè, quali sono i target dei MIR? Dice l'argomento da poco questo vostro collega. E secondo, se i MIR si stessi sono regolati. Quindi i due aspetti di regolazione. Allora, incominciamo con questa cosa qua, cioè con la prima fase. Questa è una review che da cui ho preso molti degli argomenti, è fatta bene, è recentissima, quindi ve la leggo, è stata fatta a settembre 2010. Questo è uno dei più grandi studiosi di Mirna, Filipovic, quindi va bene. Tra l'altro, se fosse interessato a fare un PhD potrebbe andarci, perché a Basilea è molto vicino. Ok, comunque questo è solo un quadro che riassume la situazione, ma che conoscete già, quindi io non vado assolutamente a ripetere le storie di meccanismo, che spero che ormai conosciate molto bene. ma attiro la vostra attenzione invece sul problema dell'elemento che il Mirna riconosce, no? Vi ricordate che questi RNA sono piccoli, di solito sono tra, dicono media 21, che ce ne da 20, ce ne da 22, qualcosa da 23, insomma, comunque sono piccoli, e riconoscono il target, che è sempre chiaramente un pezzo del messaggero, di solito il 3', ma è un di solito, nel senso che, come vedremo, ci sono anche dei target nella coding sequence. E vi ricordate, i libri dicono, no, che ci sono due modalità di riconoscimento, quella, diciamo, in cui il target è completamente omologo, quindi completamente complementare, d'accordo? Questo è una cosa che, per esempio, nei mammiferi succede molto raramente. Dicono che, dicono, nel senso che quello che salta fuori dai lavori, dalle review, è che c'è solo uno, per esempio nell'umano c'è solo un microRNA che fa questa azione qui, cioè che è completamente complementare al suo target. D'accordo? Mentre invece questa è la modalità più comune, per esempio, nelle piante. Quasi tutti i microRNA delle piante riconoscono i loro target facendo un appaiamento totale verso nei mammiferi la cosa più frequente invece è la situazione che vedete a destra, cioè quella in cui il microRNA si appaia per una zona che può essere anche molto piccola, come vedete in questa figura, vi illustro una sequenza di sole 6 basi appaiate, d'accordo? La caratteristica è, questa viene chiamata la seed sequence, cioè la sequenza seme, diciamo così, la caratteristica principale è che deve stare in 5' rispetto al microRNA, d'accordo? E può coinvolgere anche il primo nucleotide, in alcuni casi coinvolge anche il primo nucleotide, può essere lunga 6-8 nucleotide, questa è la generalità. Dopodiché c'è sempre una zona di spaiamento, anzi addirittura hanno visto che questa zona di spaiamento è essenziale affinché il microRNA funzioni come microRNA. E poi ci può essere una regione di variabile appaiamento verso il 3', molto variabile, come vedremo fra un attimo. Allora, la teoria dice che quando il mRNA si appaia in questa maniera qui, viene prevalentemente caricato su AGO1, d'accordo? Che fa un'azione endonucleasica sul target RNA, quindi lo taglia. Mentre invece quando la situazione è questa, va prevalentemente verso AGO2, che è una proteina che non ha praticamente attività endonucleasica, però in compenso inibisce la traduzione di questi messaggeri. E lo inibisce con tanti meccanismi, ne sono stati descritti almeno 6 diversi, dai quali il principale probabilmente è quello della traslocazione dell'RNA messaggero verso una roba che si chiama il P-body, che è un accumulo di RNA non tradotti, diciamo, nella cellula, dove l'RNA di fatto poi viene inviato alla degradazione esosomale. Quindi il risultato è comunque che anche se si blocca la traduzione, comunque l'RNA poi viene degradato. Abbiamo già discusso anche questo aspetto. Allora, il problema principale, da che cosa deriva il problema di riconoscere i bersagli, cioè la domanda è quali sono i messaggeri che vengono regolati da un certo mRNA. D'accordo? Il problema viene dal fatto che gli studi che avete visto, cioè questi modelli che avete visto, vengono ovviamente da situazioni aneddotiche. Dicendo aneddotiche, cosa vuol dire? Vuol dire che un gruppo studiava per esempio il gene del, che ne so, mRNA 196 di Homo sapiens, ha fatto tutti gli studi che doveva fare e alla fine ha capito che l'appaiamento era di questo tipo, ok? Oppure l'altro aveva studiato, che ne so, CX, CR4, SIRNA e ha capito che era così, e di seguito. Quindi si sono accumulati un certo numero di studi che ovviamente erano magari numerosi, ma non è che descrivessero tutti i circa 1000 mRNA che ci sono nella specie umana e in altre specie. E quindi si è generato un modello che derivava da ciò che si è studiato, ma ovviamente non è che questo generalmente potesse rappresentare tutto. Quindi questo modello qui è quello che veniva. Allora, il fatto che chiaramente la sequenza, come avete detto, capito, la sequenza che viene riconosciuta è così piccola, quindi fa fatto sono 6-8 operativi. È ovvio che prospetta immediatamente il fatto che se io vado semplicemente con la bioinformatica a cercare i target ne trovo quanti voglio, cioè potenzialmente un Mirna, se riconosce il target con 6 nucleotidi, ne trova dozzine tranquillamente dentro a tutti i geni di mRNA espressi in una cellula, d'accordo? E quindi il problema è chiaramente che bisogna andare a cercare, no? A cercare quali sono questi target. Quindi cosa è successo? È successo che negli anni, ricordate sempre che la teoria del micro è recente, quindi c'è una decina d'anni, no? Quindi diciamo i primi 5 anni la gente faceva un po' di modelli, trovava un po' di cose. Dopodiché la gente ha cominciato a cercare di produrre degli algoritmi che fossero in grado di riconoscere i target. Fare un algoritmo vuol dire fare un modello, quello che stiamo facendo noi adesso, cioè complementarità per esempio delle prime almeno 6 basi dalla 2 alla 7, per dire questa prima complementarità. Secondo, ci deve essere un intervallo di non complementarità di 3 nucleotidi, dopodiché ci deve essere, poniamo un minimo mentale nostro, che ci devono essere almeno 3 nucleotidi che appaiano di nuovo e via di seguito. Facendo quello, uno fa un modello, cioè un algoritmo che va a cercare dentro tutti gli mRNA possibili se c'è una roba formata in quella maniera. D'accordo. Però è chiaro che tutti questi modelli si sono basati su delle assunzioni. Le assunzioni sono un aspetto umano della vicenda, nel senso che io posso avere più confidenza per un certo studio che ho visto in letteratura e meno per un altro. E allora ovviamente costruisco il modello sul primo, magari l'altro lo considero un po' di meno, e via di seguito. Per cui sono stati generati in questi anni alcuni modelli diversi, d'accordo, per questa cosa, perché hanno fatto, la gente ha fatto le assunzioni un pochino diverse, non tanto diverse ovviamente, ma un pochino, d'accordo. E ognuno di questi algoritmi ha generato un database, quindi una banca di dati, dove chiaramente questi possibili bersagli dei Mirna sono disponibili. Voi andate su una di qualsiasi di queste banche dati che adesso un attimo vi faccio vedere, e che studierete meglio ovviamente in bioinformatica, ma queste cose vi danno, per ogni Mirna singolo vi danno una lista di geni possibili. Ognuno di questi geni ovviamente sarà, vi fa anche vedere qual è il target, e a secondo se il bersaglio è più o meno complementare, cioè più o meno adatto al modello che noi ci siamo fatti, vi dà un punteggio, per cui ve li ordina per punteggio. Ce ne saranno, non so, il primo sarà molto molto uguale al modello, il secondo un po' meno, e di seguito, d'accordo? Questo è quello che fanno tutti questi sistemi. In generale c'è una certa agreement, una certa concordanza tra questi modelli, ma c'è una cosa curiosa, il fatto che appena gli RNA vanno un po' fuori da quello che è il modello standard, questi diversi algoritmi performano in maniera clamorosamente differente. C'è un lavoro che vi faccio così vedere un attimino, che si intitola tra l'altro Desperately Seeking MicroRNA Targets, sono un po' di decine, molto recente, è uscito anche lui a ottobre 2010, che cosa fa? Va a vedere perché questi algoritmi funzionano in maniera un po' strana, e vi fa vedere per esempio una cosa di questo tipo, cioè questi sono i più comuni sistemi con cui vengono fatte queste predizioni, e sono dei database che sono disponibili su web tranquillamente, anzi se voi andate a casa ci provate. Sono Target Scan, PITA, Miranda, PITA e MAD22, ce ne sono anche altri, però questi sono i più comuni. E cosa hanno fatto questi autori? Semplicemente hanno preso alcune situazioni dalla letteratura più recenti rispetto a quando hanno fatto il modello, ovviamente, in cui c'erano delle situazioni un pochino differenti rispetto a quello che è la cosa, diciamo, classica del testo, cioè del libro, e sono andati a vedere come performano i vari cose. Allora, quando voi avete una situazione di questa, c'è quello che loro chiamano perfect seed, quindi seme perfetto, cioè, vedete, questo è un gene HMGA2 dell'uomo, al mobility group 2, vedete che qui è proprio, per, è proprio come secondo la teoria, no? Nel senso che questo viene targettato da un IRN che si chiama LED7A e vedete che il 5' è appaiato per 8 nucleotidi, quindi il massimo, poi c'è il famoso intervallo e poi c'è ancora un appaiamento qui. Quindi segue la teoria perfetta. E se voi andate a vedere come viene classificato dai vari algoritmi, vedete che questi qui sono abbastanza d'accordo, nel senso che tutti lo danno come positivo, però con delle, questa figura che vedete è la, lo score che ogni algoritmo dà a quel determinato gene. D'accordo? Quindi vedete, Targetzell lo classifica come altissimo, score molto alto. Pittar anche abbastanza, Screen grande già un po' più basso, questo qui un po' più basso, quell'altro un po' più basso ancora. Perché? Se voi andate a vedere la ragione, è semplicemente che questi due algoritmi qui danno più punteggio sull'appaiamento della parte 3'. Questo non ce l'ha granché e quindi loro danno un punteggio più basso, mentre invece Targescan e Pittar danno elevato punteggio sul SID e quindi ovviamente lo mettono. Però questo va bene perché tutti lo prendono come target, quindi ok. Sì. Ogni software funziona con un suo algoritmo, questo è quello che sta dicendo.
No, il lavoro che funziona
è il certo, questo è chiaro, però quando voglio dire, questi lavori qui sono lavori in cui c'è stata una dimostrazione sperimentale dell'appaiamento, quindi noi lo conosciamo bene, sappiamo che qui effettivamente funziona. Invece questi programmi qui sono programmi di predizione, cioè noi mandiamo dentro la sequenza di 20 basi del MIRNA e lui ci predice tutti i possibili. Predice, poi magari sono, nella realtà non sono fatto così, però sono predizioni. Ok, a questo punto vedete che loro hanno provato ad andare a vedere degli altri casi, sempre verificati, casi verificati sperimentalmente, di RNA che hanno un po' di diversità rispetto allo standard. Per esempio questo qui c'è un cosiddetto wobbling pair, no? Questo qui, come vedete, è G contro U. G contro U nell'appaiamento di Watson Crick non va bene, d'accordo? Però gli RNA sono, lo consentono questo tipo di appaiamento. Ricordate che la doppia elica RNA non è di tipo B e di tipo A, e quindi questo fa sì che si possano appaiare ovviamente con meno energia, ma si appaiano G, d'accordo? Poi vedete che questo qui è abbastanza ben appaiato dall'altra parte, cioè dalla parte del primo. E quando loro vanno a cimentare questo tipo di cose qui, quello che vi dicevo prima, il SID qui si acchiappa uno score con un punteggio più basso perché c'è questo tipo di mismatch e quindi funziona, come vedete funziona esattamente al contrario rispetto al primo, cioè praticamente non viene neanche detettato dal target scan che manco lo vede e gli altri lo vedono in maniera assolutamente contraria rispetto al primo. Quindi e questo è dovuto proprio solo allo sbilanciamento tra il difeso tra 3 e 5 primo. Altri esempi, vedete questo qui che ha un appaiamento molto più forte centralmente, che notate che manca della zona che dovrebbe essere spaiata, qui è appaiata di nuovo, questi lo prendono, questo non lo prende. E poi se l'altro problema grosso è che alcuni di questi qui sono, alcuni di questi algoritmi sono stati costruiti soltanto sull'UTR, per cui se per esempio loro hanno cimentato un noto MIRNA che fa un'azione fuori dall'UTR, quindi una coding sequence, vedete che questo è anche buono, ha un ottimo appaiamento dalla parte del 5', però vedete che tutti questi qui 1, 2, 3 non lo prendono, non lo danno, non è possibile, perché è dentro la coding sequence, loro non la considerano, mentre invece gli ultimi due algoritmi la considerano. Quindi c'è una certa differenza secondo proprio delle costrette, che, diciamo, delle, come si dice, del tipo di assunzioni che i vari autori di questi algoritmi hanno dato. Però tenete presente che questi sono un po' devianti, nel senso che quelli che sono buoni sono solamente. Cosa si conclude? Si conclude che sarebbe essenziale studiare tutti gli RNA esistenti, cioè bisognerebbe andare a confermare tutti gli errori esistenti. Ovviamente prenderne uno per uno è una questione molto faticosa, e ovviamente il problema è di andare a cercare di capirli tutti insieme, solitamente funziona un po' sfrenata umana. E quindi sono stati fatti una serie di approcci, in questi ultimi anni, però cose recenti, in cui si è andato a cercare di capire tutti i target dei microRNA insieme, quali sono gli approcci che sono stati utilizzati, li vedete più o meno riassunti in questa diapositiva. Il primo è quello di fare un expression profile dopo aver modificato il MIRM. Quindi o per esempio si trasfetta un MIRM dentro una cellula, questo qui ovviamente andrà a legarsi a tutti i messaggeri suoi target, li downregola, cioè li inibisce, e quindi io dopo un po' faccio un microarray di espressione e vado a vedere quali sono tutti i geni che sono stati regolati. Oppure per esempio un inibitore del MIRM, ci sono vari tipi di inibitori, adesso in commercio l'avevamo anche sentito in qualcuno dei vostri talk. Ci sono vari sistemi per downregolare, quindi per inibire un certo MIRM, e a quel punto lì di nuovo si va poi a guardare. Ovviamente vedete qui c'è scritto harvest protein or mRNA, perché ovviamente abbiamo detto che l'azione del MIRM è in parte di downregolazione del messaggero, molto probabilmente molto di più di downregolazione della proteina, quindi l'ambizione potrebbe essere quella di studiare le proteine. Ovviamente i metodi per studiare genome-wide la totalità dei messaggeri ci sono, i microarray sono una roba RNA-seq, sono vari metodi affidabili. Fare tutte le proteine è un po' complicato, dopo vedremo che qualcuno ci ha provato, comunque lo vediamo. Oppure altra alternativa è dire non l'effetto ma il legame, quindi io posso andare, se il MIRNA lavora per appaiamento, vi ricordate, lavora attraverso questi complessi che si chiamano RISC, sono fatti da 3-4 proteine diverse, io posso andare a chiappare con un anticorpo queste proteine, fare una clip sostanzialmente con i componenti di RISC, ago, quello che è, e poi andare a vedere quali sono, di nuovo, cioè questi RNA vanno o sequenziati oppure su microarray, e capisco quali sono i target. C'è una differenza fondamentale da percepire, no, tra questo metodo e questo. Sì, no, quello sì, ma c'è un problema di dinamica, cioè pensate un attimo alla cosa, io se faccio, metto per esempio un MIRM, questo è tot ore, e poi vado a vedere l'espressione di microRNA, però durante quell'ora lì può anche darsi che la downregolazione di un certo messaggero mi abbia modificato delle proteine che a loro volta hanno modificato l'espressione di altri geni, quindi ci possono essere effetti secondari che io non, di cui non mi rendo assolutamente conto.
Raccogliendo dati, no? Non avrei diversi momenti temporali,
sì, infatti quello. Qui la gente ha fatto un po' quello lì, però nonostante quello non si può escludere che ci siano effetti secondari, mentre questo chiaramente è un effetto primario, nel senso che si legge, si dica che si legge. Però questo non ci dice se poi viene regolato. Ci sono delle cose molto, ci lascio molto perplessi, per esempio l'altro anno è uscito un lavoro, non vi ho portato, in cui si vede che un MIRM, in un certo caso di differenziamento cellulare, un MIRM funziona come induttore della traduzione invece che come espressione della traduzione. Quindi è chiaro che quando, voglio dire, quello è una singola report, pubblicato bene, su Nature, però voglio dire, è un singolo report. Però vuol dire che esiste la possibilità, quindi io lì vedo il legame, però non so come magari. Però se c'è il legame, è chiaro che questo sito qui comunque è legato. L'altra cosa è quella appunto di fare delle predizioni. Le predizioni sono state fatte, che vi ho fatto vedere, il cui effetto vi ho fatto vedere prima, si basano su ovviamente SID e sull'energia di legame del micro RNA verso il bersaglio. Si basano altri di questi algoritmi, si basano per esempio sul contenuto di AU. Ricordate le sequenze AUA che abbiamo visto l'altra volta, le famose aree? È stato visto in un lavoro di 5-6 anni fa che di solito i target di micro sono vicini a zone dense di queste aree, per cui alcuni di questi algoritmi incorporano anche questa cosa per dare dei punteggi più elevati all'RNA. Un'altra considerazione che alcuni algoritmi fanno è che ci sia una mancanza di strutture secondarie predette nel bersaglio. È chiaro che se il messaggero lì fa una complicata struttura secondaria è improbabile che si possa legare al micro, però non c'è nessuna prova sperimentale che sia così. E ultima cosa, la conservazione evolutiva, nel senso che io prima trovo il bersaglio del micro, subito dopo vado a fare una comparazione tra uomo, topo, ratto, scimmia, bla bla bla, e guardo se quel sito è conservato. Ovviamente se è funzionale è molto probabile che sia conservato, e quindi anche quello dà uno score di qualità. Ok, allora questo è un lavoro che non discutiamo, che è stato fatto con il sistema che vi dicevo, Argonaut. Quindi sono andati a fare una hit clip di Argonauta, mi sono andati a tirare giù tutti i target di un certo micro 124, cosa? E speravo che anche questo, speravo che uno di voi lo prendesse. Vi faccio vedere invece questo, che è un po' più vecchiotto, ma così ve lo faccio vedere. Questo è stato fatto da questo gruppo di David Barter, che ha fatto un sacco di lavoro su micro recentemente, e che ha fatto questa cosa qui, cioè è andato sostanzialmente a, in un lavoro precedente pubblicato l'anno prima in realtà, loro avevano fatto una clip, scusate, non una clip, avevano fatto una trascrizione di Mirna, ne hanno trasfettati, non me lo ricordo più ma adesso lo guardiamo, 11 Mirna sintetici diversi, d'accordo? Questo l'hanno trasfettato sulla ILSS. E poi a tempi, come dicevamo prima, sono andati a fare microarray di espressione. Quindi il primo modello che avevamo visto sulla diapositiva. È il lavoro in cui pubblicavano i risultati della immunoprecipitazione, è questo, l'esodo 2005, e poi invece in questo lavoro elaborano praticamente i risultati che avevano ottenuto sull'altro. E quindi vanno a fare un po' di ragionamenti su questi target. Allora c'è una cosa molto interessante. Loro cosa hanno fatto? Ovviamente hanno un certo numero di RNA regolati, d'accordo? Dal microarray vedono, per ciascuno degli 11 Mirna che hanno trasfettato, vedono un certo numero di RNA regolati. E poi avranno tutto il resto degli RNA che non sono regolati. Quindi hanno due popolazioni, due mondi, regolati versus non regolati. Okay. A questo punto vanno a vedere dentro i regolati, facendo la media di tutti e 11 ovviamente i Mirna che hanno trasfettato, se vogliono cercare una cosa generale, dividono innanzitutto questi bersagli che loro trovano in questi geni target, li dividono in, come vedete, tre categorie, che poi sono in realtà sono quattro. Cioè la prima è quella in cui nei nostri geni bersaglio ci sono dei SID da 6 nucleotidi, quindi la situazione diciamo a punteggio più basso. Questi 6 nucleotidi devono partire dal secondo. Poi la seconda popolazione è di quelli che sono invece che hanno un match di 7, quindi sono complementari su 7, dividendo ancora due cose, quindi un eptamero che parte da 2 va a 8, oppure un eptamero che parte da 1 e va a 7, che sono due situazioni possibili, e poi ancora quello migliore, diciamo tra virgolette, che è quello che ha un ottamero di appaiamento. E poi vanno a vedere allora come si comportano questi geni target a seconda delle divisioni di classe. ed ecco quello che osservano. Cioè, a questo punto, ovviamente, loro hanno una classificazione, solo per essere chiari di quello che c'è, loro hanno una classificazione di tutti i geni che hanno il target possibile, da 6 o da 7 o da 8. Di questa tutta popolazione che ha il target possibile, ce ne sarà un gruppo di non regolati, un gruppo di non regolati. Okay? Allora io vado a vedere quant'è mediamente la frazione di geni che è da non regolata tra quelli che contiene un seme da 6, un seme da 7 o un seme da 8. Okay? E qui sotto c'è il fold change. Cos'è il fold change? È l'espressione rivelata nelle cellule trasfettate col Mirna rispetto a quelle non trasfettate. Essendo un fold change di un rapporto, ovviamente quando vado a sinistra vuol dire che è da non regolata. Okay? Quindi quello che voi guardate è una cosa molto semplice. Loro hanno un controllo che sono tutti i messaggeri che non hanno sito, che è questo picco nero. Come vedete, tutti i messaggeri che non hanno sito per i Mirna stanno belli piatti sullo zero, e su questo non c'è dubbio. Poi guardate invece la differenza, sono colorate, quindi quelli azzurri sono quelli che hanno il famoso sito bello bello. Quelli che sono verdi sono quelli che hanno un eptamero del tipo M8, quelli gialli sono quelli che hanno un eptamero del tipo A1 e quelli violetti sono quelli che hanno l'esameron. E qui lo vedete subito, si vede molto bene, lo vedete subito, guardatelo qui, dovete considerare l'integrale. Poi vedete che l'integrale della distribuzione azzurra, che è quella che ha il sito migliore, riuscite a seguire? È spostato notevolmente verso sinistra. Ripeto, considerate queste cose sempre, non sono migliaia di geni, okay? Quindi non dovete assolutamente aspettare una curva così, perché è ovvio, vorrebbe dire che tutti quelli che hanno studiato la scuola non è qui. Però c'è un grande numero di Mirna che hanno questo ottavero che sono effettivamente una regola. E come vedete c'è una proporzionalità, perché poi le due curve, gialla e verde, cioè quelle con le tamere un tipo dell'altro, segue, sono qui, queste due curve qui, e quella che ha l'esamero, quindi il sito più brutto, di fatto è anche quella che somiglia di più a quella nostra. Quindi, in conclusione, la bontà del seme mediamente con la cerone. Questa è la prima conclusione. Questo è solo il cumulativo, si vede anche molto bene, questa è la stessa, sono gli stessi dati visti qui, sono accumulati qua sopra, e qui si vede molto bene la curva che è proporzionale. Okay. Ovviamente qui io non me lo faccio del tutto il lavoro, è tutto un lavoro di informatica, c'è un sacco di giochetti, vi faccio solo vedere alcune delle conclusioni tirate fuori. Perché per esempio si può guardare se ci sono due siti invece di uno, cioè l'effetto di due siti invece di uno. Allora, guardatevi qua, questa, la linea che vedete qui, azzurra, è quella in cui ci sono un sito ottamerico più un altro sito eptamerico-ottamerico. E vedete che la distribuzione, guardatela con lo cumulativo, viene enormemente qua, la gran frazione di quelli che hanno questi due siti sono regolati. Questi qui sono, adesso non guardiamo già le, vedete per esempio quelli in cui ci sono due siti ma esamerici, di nuovo hanno una distribuzione molto simile a quella del nostro, quindi di nuovo contano come la presenza dei due siti. Quindi altra conclusione, più siti ci sono meglio è, sinistra da regolare lì.
Per esempio il sabato,
sì, c'è tutto dentro, basta leggere. Ci sono tutte le analisi possibili e immaginabili. Cosa volevo dire? Chiaramente questi sono siti dei Mirna studiati, degli 11 Mirna studiati, però si può fare la stessa cosa. Ah, scusate, questo l'ho dimenticato. Questo per esempio, qua abbiamo due siti, questi due siti possono essere distanti 2000 basi oppure vicini, no? Cioè possono essere a una certa distanza. Se noi correliamo di nuovo La stessa cosa sulla interspacing, vedete che più sono vicine più sono efficaci. Quindi non solo sono cooperativi, ma più sono vicini più sono efficaci. Dicevo, questi erano fatti con i siti loro, che hanno studiato loro, però si sono chiesti anche se la presenza di un sito di quelli non studiati avesse lo stesso effetto. Quindi sono andati a cercare, ovviamente con gli algoritmi di predizione, quelli sono imperfetti ma ci sono, sono andati a cercare in tutti i geni la presenza di altri siti per altri Mirna e hanno guardato se ci fosse un sito tra quelli studiati, quindi tra gli 11 studiati, vicino a un sito di un endogeno, oppure un sito non vicino, oppure lo sai, d'accordo? E come vedete di nuovo c'è un effetto chiarissimo, cioè se, se c'è un altro sito per un mirna endogeno nelle vicinanze del sito che abbiamo trovato, la percentuale di geni regolati è più elevata. Conclusione di tutta questa roba qui:
più siti sono, più vicini sono, più muovono. Cosa vuol dire dal punto di vista biologico questo?
Che probabilmente questi complessi RISC che fanno questa regolazione sono complessi multiproteici che si attaccano in maniera cooperativa, e quindi quando i siti sono vicini lavorano in maniera più efficace rispetto al fatto di avere siti isolati o deboli. Ok, dicevo, hanno fatto un sacco di studi, le cinque conclusioni principali della direzione della cosa sono queste. Cioè, prima di tutto, ma questo lo si sapeva già, cioè che se ci sono appunto nucleotidi del tipo A, quindi A-rich size, sono importanti per determinare la funzione del sito Mirna. La prossimità di siti per Mirna coespressi, la prossimità di residui che appaiono al Mirna, cioè soprattutto quelli 13-16, quindi quando c'è anche, loro hanno poi analizzato anche l'appaiamento non nel sito ma nelle posizioni successive, hanno visto che i nucleotidi 13, da 13 a 16 contano parecchio come efficacia del Mirna. E poi due cose interessanti sul posizionamento del sito. Hanno visto, per esempio, che il sito deve essere almeno 15 nucleotidi distante dal sito di stop, dallo stop code. Se è più vicino di 15 nucleotidi non funziona. Perché? Non si sa, qualcuno lo dice. E l'altra cosa è che quando ci sono degli UTR molto lunghi, per esempio sopra le 1000 basi, è molto importante che il sito non sia in centro, cioè nella zona centrale. Se il sito Mirna è nella zona centrale non funziona, anche lì non si sa perché, ma è osservato su. Ok, l'altra cosa, facciamo ancora questo lavoro, ci fermiamo un secondo, 5 minuti. L'altra cosa è, vi dicevo, il problema regolazione RNA, regolazione proteica. Questo è un punto molto critico, no? Perché di nuovo tutto quello che si sa è fatto su modelli di panedottica, su geni singoli. E il problema è che bisogna fare degli esperimenti di proteoma, che non sono affatto semplici perché i metodi proteomici che ci sono adesso sono molto potenti, ma sono ancora molto difficili da applicare. Voi sapete che come i proteomi si possono studiare o con la doppia, con la famosa elettroforesi a doppia dimensione, oppure, che poi vabbè, questo è un risultato, 2D proteine. Questi hanno il problema che identificano poche proteine, cioè questo metodo qui è stato utilizzato per esempio per fare confronti tra cellule non so trattate e non trattate, li usano addirittura con doppi coloranti e altre cose, però di fatto il numero di proteine che si riescono a identificare su un doppio in 2D gel è basso, cioè 2000-2500 proteine, che sono poche rispetto a quelle che interessano a noi. Mentre invece poi ci sono i metodi di tipo array, anche qua ne hanno fatti tanti, tra l'altro ne abbiamo sentito uno lunedì a uno dei talk vostri. Vanno bene, si fanno con gli anticorpi, con un sistema a 6 di 2 anticorpi, oppure con dei peptidi che legano variamente varie proteine, eccetera, ma anche questi sono limitati a, comunque alle proteine di cui si conosce la struttura, su cui siano anticorpi buoni, quindi vanno molto bene anche questi per campioni più limitati, ce ne sono in commercio diversi, per esempio per i sieri, proteine seri, che funzionano molto bene, no? E se no c'è la spettrometria di massa, che è un po' complicata, soprattutto quando si hanno a che vedere con campioni molto complessi, perché campioni semplici, boh, più o meno tutti i massa che ci sono in giro lo fanno, per campioni complicati il problema è abbastanza complesso, bisogna fare una bidimensionale, fare massa a massa. Il concetto comunque è quello di avere delle proteine e di frammentarle. Le proteine vengono frammentate con enzimi che si sa dove tagliano, questo è fondamentale, perché poi si ottengono dei peptidi che devono essere fatti in un certo modo. Questi peptidi vengono praticamente sparati, ionizzati e sparati in una camera a vuoto e si misura il time of flight, cioè il tempo di volo di questi peptidi, che è proporzionale alla massa. Io la fisica non la conosco dietro, perché perché non me la chiedete, chiedete qualche proteomico. Quello che salta fuori è praticamente un grafico della massa sul time of flight, che è tipico di ogni peptide. Quindi da questa cosa qui si può sapere esattamente quali sono questi peptidi, ovvio dalla composizione dei peptidi che derivano da una certa proteina si può riconoscere la proteina stessa. Ora, capite bene che questo esperimento fatto su una singola proteina è banale, nel senso che la divido in 10 peptidi che so benissimo quali sono le masse che devo aspettare, ma quando devo avere a che fare con milioni di proteine, perché tenete presente che le proteine cellulari sono molte di più, sono anche molte più dei geni, non soltanto perché ci sono gli splicing alternativi, ma anche perché ne sono modificate, cioè alcune sono fosforilate, altre sono acetilate, altre sono metilate, e tutte queste, cambiando la massa, ricambia anche la detezione, quindi di fatto hai un numero di peptidi spaventoso che non è facile da identificare. Il problema si complica ancora di più quando noi vogliamo vedere quanto cambiano le proteine in funzione di un certo esperimento, perché noi quello che dobbiamo fare in questo caso qui non è di vedere tutte le proteine che ci sono in una cellula, ma di vedere la variazione che abbiamo indotto quando gli abbiamo messo dentro il mirna. Ora, il problema comune di vedere le variazioni, in cui abbiamo già detto tante volte, quando misuriamo gli RNA non misuriamo la trascrizione, che gli RNA hanno segni di vita diversi, con le proteine si accendono in maniera smisurata, ci sono delle proteine che hanno delle half-life di settimane, e quindi io magari li riduco la sintesi, ma prima che la vedo, arrivederci. Quindi capite, questo è il problema ancora più grande. Allora, questo problema si risolve con gli isotopi, nel senso che una certa miscela di proteine può essere, cioè le cellule possono essere marcate con degli isotopi pesanti, d'accordo? Per esempio con il carbonio 13, per dire, che è un isotopo pesante, e questo è distinguibile dal punto di vista massa, in cui la cellula dopo un po' la coltivi sempre, presente tutti gli aminoacidi marcati con quella roba lì, tutte le sue proteine dopo un po' sono ovviamente sintetizzate con quell'isotopo lì, e quindi la massa cambia di una certa peptide, cambia di una misura che noi sappiamo benissimo, basta andare a fare il calcolino di quanti C ci sono nel peptide, aggiungi una unità di massa e quindi lo sai, d'accordo? Quindi questo si può fare, questa differenza può essere fatta. E soprattutto quello che si, vabbè, questo qui c'è tutta la spiegazione di come viene fatto l'esperimento, poi ve la leggete voi se avete voglia. E soprattutto il metodo può essere espanso addirittura, come vedrete, a fare un esperimento doppio usando due tipi di isotopi pesanti, cioè si possono mescolare queste cose insieme. Allora, il lavoro che il 4 settembre 2008 sono usciti due articoli uguali su Nature, infatti esattamente nello stesso modo, da due gruppi diversi, però che vuol dire che i risultati sono robusti, alla fine io ne faccio vedere solo uno ovviamente, questi hanno proprio affrontato questo tipo di problema qui, cioè il mirna, la trascrizione di un mirna influisce sulla sintesi di certe proteine, influisce tanto, influisce poco, influisce di più rispetto ai messaggeri, influisce in maniera uguale, eccetera. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno fatto questo, cioè si sono presi delle cellule, che non mi ricordo manco più quali sono, e ILA, aspetto per cambiare. Le hanno trasfettate con dei microRNA, che sono quelli che sono scritti lassù, quindi hanno fatto una serie di esperimenti. E hanno fatto questa cosa qui, cioè i mirra sono stati trasfettati, vedete, in una piastra di misura e in una piastra di controllo, non insieme, individualmente, in una piastra di controllo. Poi a questo punto, dopo 8 ore, le cellule sono state trasferite in mezzo di coltura contenente gli aminoacidi pesanti, ma non un singolo aminoacido pesante, che ci darebbe la misura di quanto sono le proteine sintetizzate in un certo campione, ma noi dobbiamo fare la differenza tra quelle che sono sintetizzate qui col SIRNE e quelle che sono sintetizzate qui che sono al controllo, e quindi le marcano con due, vedete, con due tipi di isotopo, quello che chiamano medio, che indurrà uno shift nella massa di una certa misura di ciascun peptide, e quello che chiamano high, d'accordo, che darà uno shift più alto, vedete, nella massa dei peptidi. Questo metodo si chiama SILAC, pulsezione. E le tengono 24 ore in presenza di queste cose, che è il tempo di, ovviamente, queste proteine si mettono a sintetizzare. A questo punto le proteine vengono ricavate dalle cellule, estratte, vengono combinate, si rimettono tutte insieme, d'accordo? E a questo punto si fa la massa-massa, cioè l'esperimento bidimensionale di massa, e ovviamente tutti i peptidi vengono misurati, danno ovviamente tre picchi. Uno è il picco L, che è quello che c'è, la proteina che c'era già prima dell'inizio dell'esperimento, d'accordo? Le cellule erano vive, quindi erano delle proteine che erano marcate. Queste daranno per ciascun peptide un picco L, d'accordo? E poi le cellule che sono state marcate con l'isotopo medio daranno un picco M, e quelle che sono state marcate con il picco con l'isotopo molto pesante daranno un picco A.
Io ho mangiato con due isotopi diversi e poi hanno mescolato tutto.
Perché se no non si riesce a sapere qual è la differenza tra i due campioni.
Perché non sarebbero paragonabili?
No, perché c'è, come vedete qui da questo grafico, il picco del peptide preesistente è sempre enormemente più grosso rispetto ai picchi sintetizzati nelle 24 ore. E questo è il problema che dicevo prima, cioè gran parte della proteina ha una vita molto lunga, quindi io ho un background di proteina che è tanto così. Poi durante le 24 ore di pulse ne costruisco tanta così. Se io non riesco a farlo in maniera differenziale, questo qui va ad aggiungersi a quelle che c'erano precedentemente, quindi io misurerei la differenza di questo più questo verso questo più quello, e probabilmente la differenza non viene significativa. Esatto. Invece in questo modo loro riescono a distinguere quella che è la proteina precedente, quella sintetizzata nel campione col mirna, e quella sintetizzata nello stesso periodo nel campione senza mirna. Quindi la loro in ogni campione, per ogni peptide, riflettete su questo, loro hanno un controllo che è questo. Cioè questo controllo qui, il picco della cell light, deve essere uguale nelle due cellule, sono cellule uguali queste. Fino a quando io non gli ho fatto il pulse, d'accordo, sono uguali. E quindi di fatto questo picco qui è il picco di controllo. A questo punto loro possono esprimere tutti i risultati come rapporto tra la proteina sintetizzata nel campione col SIRNA fratto il preesistente, fratto la proteina sintetizzata nel campione di controllo, fratto quello che c'era prima. Quindi è un controllo interno di rete. E questo gli ha consentito, è il disegno sperimentale che consente di fare la valutazione. Quindi questo viene fatto per tutte le proteine, e quindi per ognuna del picco che, come immaginate, l'uscita di questo esperimento è estremamente complesso, i picchi vengono estratti e vengono chiaramente paragonati per tutti i casi, d'accordo? E quindi si vede sempre la differenza, vedete bene, quindi là dove abbiamo un gene in cui c'è stato l'effetto del mirna, noi abbiamo differenza di picco, dove non c'è stato l'effetto. Ovviamente c'è una cosa, una sofisticazione tecnica molto elevata, io non so veramente valutarla, non ci ho mai lavorato con questi fatti, non lo so, però è chiaramente molto elevata. A questo punto loro sono andati a fare un po' di valutazione di nuovo sui target che hanno trovato. Quindi questo è un esempio, la trasfezione del mirna 155, se si guarda tutte le proteine, come vedete non si vede quasi differenza, questa è la solita cosa, non si vede quasi differenza, c'è una spalla un pochettino più elevata, però se noi andiamo a vedere quelli che sono le proteine che hanno il SID, vedete che là c'è scritto mirna special proteins con almeno un SID, quindi quel simbolo lì vuol dire uguale o maggiore di 1, e vedete che in questo caso la distribuzione è tutta a sinistra, confrontate questa con quella. Questa è la prova che ovviamente il mirna influisce il come sulla proteina. E poi hanno fatto la stessa cosa del nostro amico Grissom prima, cioè sono andati a vedere sulle proteine che sono diminuite come quantità, vanno a guardare nell'RNA che le codifica, se ci sono i target ovviamente dei vari mirna trasfettati, e si può fare lo stesso ragionamento che ha fatto Grissom, uguale, identico, cioè vado a provare tutti quelli che non hanno seme, vado a provare quelli che ce l'hanno da 6, da 7, da 8, e vedete che di nuovo ci siamo perfettamente, cioè là dove abbiamo un seme buono, quindi ottamero, perfetto, vedete che la riduzione è questa curva rossa molto più spostata a sinistra, di sicuro si dà effetto sulla riduzione. Ci sono un po' di altri ragionamenti sui quali andiamo veloci, e vi faccio vedere solo questa, che è il confronto tra proteine e RNA. Una volta fatto questo bello studio con la SILA, che loro si sono appunto fatti il problema che si fanno tutti, ma c'è differenza di regolazione tra il messaggero e la proteina, quindi hanno fatto esattamente lo stesso esperimento di trasfezione, d'accordo? Ovviamente non più con gli isotopi, e sono andati a fare un microarray, quindi hanno valutato nelle stesse cellule trattate con gli stessi mirna la differenza a livello di spessore genetica, che è lo stesso esperimento di Grissom. A questo punto hanno cercato di mettere insieme i risultati ottenuti con le proteine e con gli RNA. E allora voi vedete una cosa abbastanza curiosa, vedete, se noi andiamo a vedere tra le 8 ore dopo la trasfezione dei mirna, oppure 32 ore dopo la trasfezione dei mirna, si vede subito una cosa abbastanza importante. Tenete presente che dopo 8 ore l'effetto sulla sintesi di proteine si vede appena, 32 sicuramente. Allora vedete subito che se noi cerchiamo di mettere in correlazione, vedete, il fold change dell'mRNA con il fold change della proteina, a 8 ore praticamente una nuvola indistinta. Quando io vado alla misura a 32 incomincia a avere una forma ovale sulla diagonale, che vuol dire che comincia a apparire una correlazione tra la regolazione dell'RNA. E poi a questo punto qui io posso graficare gli stessi dati gene per gene facendo due grafici, uno per le proteine e uno per l'mRNA. Questi due istogrammi sotto si riferiscono a tutti i geni. Questi qui invece si riferisce ai geni che ha gestito. Allora loro cosa hanno messo? Sono andati a mettere... Qui a sinistra dobbiamo mettere il numero medio di SID per proteina, insomma, per gene. E qui sono andati a mettere di nuovo log fold change. Quindi di nuovo, questi qui sono solo quelli regolati, d'accordo? Solo quelli regolati, e quindi solo quelli con il SID. Allora, per questo non dà più un grafico come avevamo visto all'inizio della solda di spostamento. Quello che io ho fatto fatica a capirlo, perché i grafici di prima, scusa, questi qui si riferiscono a tutti i geni, il SID, sia quelli regolati che quelli non regolati, mentre invece questi qui, ai questo qui si riferisce solo a quelli regolati, per cui si vede molto di più l'effetto sul fuoricendio. Ok? Allora questo ti mette semplicemente in relazione il numero di siti presenti su ciascun gene con l'effetto in termini di regolazione. La curva blu si riferisce all'effetto che hanno visto sulla proteina. La curva rossa si riferisce all'effetto che hanno visto sugli mRNA. Come vedete, sono le due curve sono concordanti, quindi più avete SID, più vi spostate verso la regolazione, ma esiste una differenza tra l'effetto proteine media e l'effetto su mRNA media. Se voi fate la differenza di queste due curve, state attenti che si cambia scala. Questa qui è una scala che arriva a 1,6, questa qui è una scala che arriva a 0,8. Se io faccio questa meno questa, ottengo questa. Ci arrivate? Quindi questo è l'effetto sulla traduzione. Okay? Questo è l'effetto sull'mRNA rosso. Questo è l'effetto totale sulla proteina. Ergo, la differenza di questi due è un effetto di tipo traduzione, solo su questo, che conferma che effettivamente i DIRNA hanno effetto su tutto. E tanto più si danno, e più tanto è più forte l'effetto su tutto. Vabbè, poi ci studierete un po' anche poi. Sì, arrivederci alla conclusione. Ok. Ci fermiamo. Tutto quello che avete visto era regolazione di geni da parte di mRNA. Adesso andiamo al contrario, cioè questi mRNA sono regolati loro, cioè l'espressione di mRNA loro è regolata. Dunque, quello che vi racconto l'ho preso da questa cosa qui, da questa lingua, che non è recentissima ma abbastanza ben fatta. Allora, primo, la risposta è assolutamente sì, cioè i mRNA sono regolati molto anche, innanzitutto in maniera spazio-temporale, cioè si vede regolazione dello sviluppo sia di tessuti specifici sia in stadi specifici, addirittura si ha nell'adulto una valutazione del 50% dei mRNA espressi su base di tessuto specifico, che è abbastanza alto. Poi c'è la considerazione del fatto che molto spesso nelle malattie si vedono delle deregolazioni di mRNA, soprattutto il profilo di mRNA o anche di mRNA singoli, particolarmente studiato ovviamente in oncologia, tant'è vero che manchi in altre cose. Tant'è vero che, per esempio, un aspetto molto indagato in questi anni è il fatto che i profili di espressione dei mRNA hanno anche importanza notevole per la classificazione dei tumori, quindi per assegnare delle classi di rischio di recidiva o di andamento più o meno cattivo della malattia, e sono predittivi anche in molti casi della risposta a trattamenti farmacologici. Quindi in questo momento c'è veramente molto interesse. La vostra, una delle vostre compagne ha fatto un po' su questo. E ultima cosa, l'espressione di mRNA è anche sottoposta a regolazione dei comuni atti di regolazione, per cui se ci sono, la letteratura si sta riempiendo di lavori che fanno vedere, non so, per esempio si tratta delle cellule che sono un fattore di crescita e si va a vedere che diversi mRNA sono o stimolati o regolati, eccetera, eccetera. Espressione di mRNA specifici, ovviamente, non di tutti i mRNA, quindi di cose molto specifiche. E questo, per esempio, è un lavoro che abbiamo fatto, cui ho partecipato anch'io, in realtà è stato fatto da questo gruppo qui di Napoli, però ci ho partecipato anch'io, per esempio, il settore che anche lui controlla ovviamente un sacco di cose. Questo l'abbiamo fatto con microarray e con chip-on-chip e con chip-sync, e abbiamo trovato un sacco di mRNA, vedete, regolati da questo Vuol dire praticamente quello che si vede in letteratura in questo momento è che quasi tutte le patrie di regolazione igienica che si conoscevano comunque influenzano la trasmissione di Mirna. Sostanzialmente c'è e come parecchia regolazione. Allora, in Mirna, come sapete, sono codificati in diverse regioni del genoma, sia in zone che codificano proteine, sia invece in unità trascrizionali a parte. Circa il 50% dei Mirna che si conoscono sono derivate da trascritti di tipo non codificato, quindi trascritti che codificano solo Mirna o che magari codificano degli altri RNA di cui non si sa che cosa è la funzione. E il 40% sono invece circa, sono localizzati invece negli introni di geni che codificano le proteine. La maggior parte di questi Mirna sono trascritti dall'RNA polimerasi 2 e regolarmente portano un cap, come tutti gli altri trascritti della polimerasi 2, e un polietail, quindi una foglia di polia, come se fossero dei messaggeri. Nemmeno, tolto un piccolissimo gruppo che è stato visto essere trascritto dall'RNA Pol3, però sono veramente rari, quindi la maggior parte di loro sono RNA Pol2 dipende. Questa cosa qui, cioè riflettete un attimo su questo 40%, che dice che il 40% sono localizzati dentro agli introni dei proteini codici. Questo spontaneamente farebbe pensare che l'espressione di quei Mirna lì sia corregolata ovviamente automaticamente con il gene che codifica la proteina, perché se dipendono da un unico promotore, il promotore trascrive tutto, l'introne viene spliced out, poi c'è tutto un complicato metabolismo dell'introne, alla fine salta fuori il Mirna, ma il trascritto iniziale è fatto tutto insieme. Ecco, nonostante che questo sia un'assunzione che tiene dal punto di vista logico perfettamente, in realtà a livello della fase di elaborazione di questo introne che dà il Mirna c'è un controllo, quindi non è vero che tutti questi Mirna introni ci siano corregolati con il gene che li ospita, non è vero. La metà, almeno. Buttiamo lì un numero, poi speriamo che ci vada bene. Queste, l'avete già visto, sono le varie situazioni che si conoscono di codifica di Mirna. Ve l'ho rimessa qui per richiamare, richiamo, dopo i vaccini. Ok, ovviamente gran parte della regolazione, soprattutto quella Mirna specifica, quindi quella che riguarda un Mirna in particolare, è giocata a livello della trascrizione del Mirna stesso. Recentemente sono stati fatti alcuni studi di massa in cui hanno guardato 175 human Mirna promoters, quindi sono andati a misurare, a vedere come sono fatti i promotori di 175 human Mirna, li hanno studiati con una serie di approcci complementari, quindi ci hanno studiato sul nucleosome positioning, ci hanno studiato ovviamente chromatin immunoprecipitation, i vari fattori di trascrizione, altre cose, analisi di varie modificazioni storiche eccetera, e quello che è venuto fuori che suggerisce che sostanzialmente i promotori dei Mirna sono fatti tutto e per tutto come quelli dei geni che codificano, cioè sostanzialmente si vedono gli stessi tipi di modificazioni storiche, si vedono gli stessi tipi anche di metilazione proprio del DNA dove sono depressi, si vedono praticamente le stesse strutture anche proprio dei promotori, molti di questi sono data classe, altri sono di tipo CG, cioè sono promotori a tutti gli effetti. E quindi molto probabilmente la regolazione della trascrizione di questi Mirna encoding gene è praticamente identica a quella che viene attribuita ai geni che codificano proteine. E anche i fattori di trascrizione che sono stati trovati regolare questi Mirna sono praticamente tutto il campo dei fattori di trascrizione che si conoscono sui geni che codificano così. Ecco, qui c'è un commento interessante, perché la prima notazione che è venuta fuori è che se si guarda la maggioranza dei fattori che si occupano dei Mirna, quindi la maggior parte dei fattori di trascrizione che si occupa dei Mirna, i geni che ricodificano gli RNA che codificano questi fattori di trascrizione contengono i siti per il genere. Quindi tutto questo ha subito dato l'idea che ci fosse una specie di loop, cioè una specie di loop di controllo tra il fattore di trascrizione e il DNA, che il DNA controlla indietro il fattore di trascrizione stesso, cioè un loop feedback negativo. Adesso poi vedremo che ce ne sono parecchi di questi. Questi vengono chiamati circuiti di recombinazione, ce ne sono veramente tanti. Questo video che vi ho fatto vedere prima contiene alcuni esempi. Questo qui, per esempio, è un loop che è stato studiato nel muscolo cardiaco, in particolare nelle situazioni patologiche dell'ipertrofia cardiaca, e qui ci sono, questi qui sono i geni che codificano il myosin e il chain. Tipo alfa e tipo beta, questi sono i due geni, e entrambi i geni contengono un mirna elettronico, che è il mirna 208B, l'altro in questo caso è il mirna 208, e questo mirna cosa fa? Ha come target, cioè come bersaglio, l'mRNA che codifica questo fattore qui, si chiama CARP1, che è un fattore di trascrizione che controlla negativamente la trascrizione del gene della beta myosinergia. Quindi questo qui è chiaramente un controllo di feedback della produzione della quantità di myosinergia normale, feedback negativo di ritorno. Poi ci sono vari altri casi, c'è per esempio questo qui è anche molto interessante, che viene portato, questo qui viene, è un circuito di molto semplice di regolazione. Questo REST è un fattore di è un cofattore trascrizionale, cioè un co-repressore trascrizionale, che normalmente nei non neuroni reprime la trascrizione di più geni neuronali. Cioè questo qui è un, ovviamente sono alcuni geni che sono tipici dei neuroni, i neuroni sono espressi, tutti gli altri non neuroni. E il fatto per cui non sono espresse è che c'è questo fattore REST. Allora, questo fattore REST a sua volta, come vedete, inibisce la produzione di questo mirna 124, il quale a sua volta inibisce la produzione del cofattore di REST. Per cui REST inibisce il mirna 124, il mirna 124 di fatto inibisce REST. E questo instaura un circuito di autocontrollo dove c'è apparentemente durante lo sviluppo una decisione di scelta cellulare. Cioè quando ci sono le cellule devono decidere se diventare un neurone o un neurone, c'è questo circuito che gira, a un certo punto uno dei due prevale, e se c'è la prevalenza del 1124 si dovrà essere i neuroni, se c'è la prevalenza di resto no. Giochetti di questo. Poi esistono tanti altri circuiti, qui ce ne sono vari, che sono molto complicati. Per esempio, non so, uno che è stato studiato molto a fondo è stato questo qui di MYC, in cui MYC, sapete, è un gene, no? Famoso, è stato studiato, iperstudiato in vari casi, ovviamente porta, la sua deregolazione porta a proliferazione cellulare in molti modelli in vitro, d'accordo? E questo qui è MYC è un fattore di trascrizione a sua volta che stimola la sintesi di vari prodotti, tra i quali è E2F1, che è uno dei controlli del controllatore del ciclo cellulare. Quindi quando MYC è attivo stimola la sintesi di E2F1, questo qui stimola il ciclo cellulare. Queste due proteine, come vedete, sono state trovate entrambe sul promotore di questo gene qui, MIR17. In realtà è un cluster, cioè diversi, uno di quelli che hanno diversi mirna nello stesso trascritto. E questo mirna, guarda un po', cosa fa? Inibisce la produzione della proteina. Quindi di qui instaura praticamente di nuovo un altro circuito di controllo. Ce ne sono tanti, di quelli molto complicati, di quelli semplici. Tutti i casi che sono stati visti in letteratura. L'ultimo aspetto è il fatto che non c'è regolazione solo di tipo prescrizionale, ma apparentemente ci sono anche delle regolazioni ad altri livelli. Nel senso che in letteratura negli ultimi 2-3 anni sono state pubblicate, una l'abbiamo sentita anche con dei forum qua, delle regolazioni fatte che controllano l'attività dei vari enzimi che sono implicati sulla maturazione del miele. Quindi Droscia, Dicer, Esportina, componenti di RISC, tra i quali eccetera, eccetera, che vengono regolati dal fatto. È chiaro che queste sono delle regolazioni più generali, ovvio, perché è ovvio che non c'è nelle discipline, non so, centinaia di mirna diversi, è ovvio che più o meno tutti questi centinaia di mirna saranno sensibili a un'inibizione, a una situazione di questi tipi, però magari in maniera differenziata, ci sono vari livelli, ma non una regolazione più poco diretta. E ultima cosa è quella dell'editing, questa aggiunge un livello di confusione, devo dire mica male, perché alcuni RNA, ci sono stati un paio di paper che hanno fatto vedere questa cosa qui, gli RNA vengono editati. Vi ricordate la famosa storia dell'editing degli RNA messaggeri? Questo succede negli invertebrati, succede con gli enzimi apposta guidati da RNA guida, eccetera. Invece nei vertebrati succede sostanzialmente solo ad opera di questo enzima che si chiama adenosina deaminasi, che funziona solo su alcuni messaggeri, ovviamente, se no sarebbe una catastrofe, e la va a cambiare l'adenosina in inosina. L'inosina non ha lo stesso tipo di appaiamento rispetto all'adenina, quindi non appaia contro G, ma appaia contro G, e quindi chiaramente lì cambia il tipo di target sequence che il mio va a acchiappare, e quindi questo è, diciamo, aggiunge un livello di confusione. Per fortuna questa adenosina deaminasi non è così, assolutamente espressa in tutti i tessuti, per cui forse sotto controllo almeno questo. Va bene, quindi i circuiti di questo paper l'avete già visto, è un lavoro che è stato fatto qui da quello che vi dà l'accesso a tutte le quando non ce l'avete, e lui si è occupato sicuramente di questo problema qua, cioè lui ha visto questi risultati sulla regolazione reciproca di fattori di prescrizione e ha pensato insieme a Davide Corato, alcuni di voi lo conoscono, Davide, che ha fatto il corso di informatica, però hanno pensato che si potesse costruire una database proprio per andare a mettere in relazione queste cose. Quindi loro sono andati praticamente a acchiapparsi, se vi faccio vedere il flusso che hanno fatto, loro hanno costruito un algoritmo su quello che viene chiamato il circuito più semplice di FitzForward, cui il fattore di trascrizione si lega contemporaneamente al gene che codifica un certo mirna e al gene che codifica il target del mirna. E quindi ovviamente questi possono sono identificabili dal punto di vista di informatica, si va a fare l'esplorazione di alcune banche dati, in particolare si va a fare l'esplorazione di che cosa? Vediamo se riuscite a mettere i concetti appresi durante il corso. Andiamo a mettere insieme tutti i dati della presenza del binding site di un certo fattore di trascrizione sui promotori dei mirna e dei geni che codificano per dei. Quindi voi avete una prima lista per ogni fattore di trascrizione, che ne so, MIC. Una lista di tutti i geni che presentano il binding site di MIC. Ovviamente dobbiamo mettere dei limiti, però no? Su 2000 e la stessa cosa tutti i geni che presentano il MIC. A questo punto si vanno a esplorare che cosa? Si va a esplorare il 3 primo dei geni che codificano il fattore di trascrizione e si guarda se c'è il SID, cioè c'è la sequenza targettata dai mirna che sono regolati dal stesso fattore di trascrizione. Questi sono dei gruppi, meno dei gruppi. Poi quindi questo è vedete, questi sono i. Questo loro l'hanno fatto su human e mouse. Hanno preso queste sono le sequenze esplorate per ho detto 2000 sbagliati, 1900 a 1000, a 100, una regione esplorata per il fattore di selezione in questa scuola. E poi hanno ricavato il database di tutte i full length per cui quindi, facendo questa cosa hanno trovato ovviamente l'insieme dei geni e quindi hanno creato questo circuito di database che poi è stato verificato con un po' di dati, quindi si è andato a cercare dentro a expression profiles, dentro a dati di annotazione di sequenza, dentro a dati di variazioni interne legate alle malattie, eccetera, se c'erano evidenze del funzionamento di questi circuiti ipotetici. Quello che voglio dire, se voi avete identificato, per esempio, appunto che MIC viene, no, va a regolare il gene FINCO, d'accordo? Che è anche target del Mirna Pallo, d'accordo? Allora andate a vedere se in letteratura ci sono degli esempi di corregolazione di questi geni, d'accordo? Quindi robustite il vostro algoritmo usando questo tipo. Perché ve l'ho fatto vedere? Perché ho fatto la pubblicità. Ovviamente loro hanno messo questa roba qui in un database, questo database è accessibile su web, è stato pubblicato questo su Bob, non mi ricordo manco più. Come si chiama questo? BMC by Informatics quest'anno. E il sito è presente qui, quindi se voi, questo qui è il biocluster, cioè il cluster che è stato il cluster computer che è stato comprato con i vostri soldi. Dove girate i programmi, dove molti dei vostri colleghi un po' più vecchi fanno dei lavori strani di e qui so che gira questa cosa, siete invitati ad andare a trovare a mettere qualcosa per vedere il primo nome che mi viene in mente, e ovviamente contiene tutti i link a tutti i banchi, le banche dati che vi ho fatto vedere prima, quindi per ogni mirna per esempio c'è la grafica, c'è il link su quei target scan, eccetera, su quello e ovviamente anche il link su per registrare, cioè quello della mia. E straordinariamente viene anche utilizzato dalle date. Questo qui è stato, siamo stati molto contenti, cioè, ieri io non ho fatto niente, ci ho messo il quadro, mi ha messo il nome per fare un piacere. Però io ero molto contento perché quando ha pubblicato questa roba qui, che era più o meno luglio, a un certo punto gli è arrivata la comunicazione da PNC Bank Informatics come il mostly accessed paper of the summer, quindi è stato visitato, diciamo, di un numero elevatissimo di persone, da questo piano si funziona tanto meglio. E quindi andatela a vedere. Ah, oh, perdono, ho acquistato una penna. È sua? Mi dispiace, è molto sporca. Va bene, questa è la diapositiva finale che vi succede io. Cioè questo credo che abbiate abbastanza capito che il controllo dell'espressione genica è una cosa molto complicata, perché si basa su regolazione della trascrizione, si basa su un grande numero di fattori epigenetici e mirna ovviamente, proteine che vogliono eliminare, tutto questo fa dei circuiti di controllo parecchio complicati. E il motivo per cui vi ho tormentato di fare anche queste cose è che una delle discipline più importanti della biologia moderna è questa, è la sistematica, che è esattamente questo, cioè il fatto di cercare di capire che cosa è e poi dopo di modellizzare i network che vengono fuori da questo. E questo è il livello di comprensione, dato che la sistematica biologica l'ha da poco, che hanno, però è chiaro che man mano che i dati di genomica si attivano, che lavorano tutto dentro questo campo devono, non dico che devono fare la sistematica, però avranno sicuramente da interfacciare associarsi con queste cose. Quindi ritengo che almeno una comprensione di questo obiettivo di queste cose sia importante, e quindi niente, concluso con la procedura. Tra l'altro questo è anche un argomento del corso che vi ho detto, la rifarà il professor Casese, quel corso che si chiama sistemi complessi, perché i sistemi complessi sono l'unico che, come si è detto nella teoria fisica, è l'unica teoria in grado di riuscire a elaborare e realizzare questo tipo di... Va bene, prendiamo un caffè, poi partiamo. Allora, ci sono i... Allora, per favore, gli speakers vengono qua, su questo computerone qua, e montano le loro presentazioni. Come al solito, tutti sono caldamente invitati a partecipare.
Oh, vabbè, volevo capire una cosa, perché non sono piccoli.
Quattro, sei.